Covid-19 e influenza spagnola, le differenze. Covid e influenza spagnola, perché non si possono fare previsioni sul futuro dell'attuale pandemia basandosi sull'esperienza della pandemia del 1918? Negli ultimi mesi la pandemia di Covid-19 è stata più volte paragonata all'influenza spagnola, che tra il 1918 e il 1920 uccise milioni di persone. Tuttavia, sottolinea un articolo pubblicato sullo Smithsonian Magazine, questo confronto non è del tutto calzante e, soprattutto, non si può utilizzare la spagnola come metro di paragone per capire come andrà a finire la Covid. Ci sono infatti importanti differenze biologiche tra il coronavirus SARS-CoV-2, quello della Covid, e il ceppo H1N1 alla base dell'epidemia di influenza spagnola, oltre a cruciali differenze tra il contesto sociopolitico attuale e quello dell'epoca, il primo dopoguerra. In tempo di guerra, la diffusione della spagnola venne aiutata dalla situazione dell'epoca. Durante la Prima Guerra Mondiale molti giovani lasciarono le proprie case per andare a combattere all'altro capo del mondo. Questa mobilitazione permise al virus di circolare e contagiare i soldati, causando la prima ondata dell'epidemia nella primavera del 1918. Nell'autunno dello stesso anno arrivò una seconda micidiale ondata, si diffuse attraverso le rotte commerciali marittime e ferroviarie in tutto il mondo. Mutazioni. Si stima che tra il 1918 e il 1920 la spagnola uccise circa 50 milioni di persone nel mondo. Quel ceppo del virus poi scomparve da solo, probabilmente a causa del fatto che in molti l'avevano contratto e si era quindi creata un'immunità di gregge, oppure a causa delle mutazioni del virus stesso. Gli studi fin qui condotti suggeriscono che il SARS-CoV-2 è relativamente stabile. Il virus della spagnola, al contrario, mutò rapidamente, così come accade a quello dell'influenza stagionale, per proteggersi dalla quale è necessario vaccinarsi ogni anno. E stagionalità. Un altro fattore che rende difficile fare previsioni sul futuro della Covid-19 è il fatto che il nuovo coronavirus, al contrario di quello dell'influenza, non sembra condizionato dalla stagionalità, o per meglio dire, ancora non sappiamo se lo è. In definitiva, le oscillazioni nei casi di Covid-19, si legge sullo Smithsonian Magazine, non sembrano comparabili con le ondate di influenza del 1918 e 1919. Perché dunque in tanti cercano di trovare un'analogia tra l'evoluzione della Covid-19 e quella della spagnola? Forse una ragione di fondo in effetti c'è, perché l'influenza spagnola si è conclusa. 15 giugno 2020 Chiara Guzzonato. Come e quando finirà la pandemia da Covid-19? Impossibile dire quando saremo liberi dall'incubo pandemia. Tutto quello che possiamo fare è guardare agli esempi che ci arrivano dalla storia. Le pandemie possono finire in due modi, dal punto di vista medico, quando crollano contagi e decessi, o da quello sociale, quando la paura del virus svanisce. In altre parole, spiega un articolo del New York Times, una pandemia può terminare non perché il virus abbia davvero cessato di circolare tra le persone, ma perché la popolazione è stanca di vivere nel terrore del contagio e decide di non pensarci più. La storia ci insegna che il più delle volte una malattia finisce dal punto di vista sociale prima che medico e anzi, in alcuni casi, non svanisce mai davvero. La morte nera. Nel corso dei secoli si sono susseguite tre grandi ondate di epidemie di peste bubbonica, la peste di Giustiniano nel V secolo, la peste nera nel XIV secolo, e l'epidemia di peste diffusasi tra fine 800 e primi del 900. Tuttavia la peste non finì mai davvero, forse il batterio che la causava mutò diventando meno mortale, oppure i ratti che ne erano portatori iniziarono a vivere più lontano dagli uomini, ma ancora oggi vi sono dei rari casi di peste, non più mortali, che vengono curati con normali antibiotici. Il vaiolo, una malattia davvero finita. Bisogna invece ringraziare anche la medicina per aver messo la parola fine a un'altra tremenda epidemia, quella di vaiolo. Grazie a un'efficace campagna internazionale di vaccinazione di massa, la malattia venne dichiarata ufficialmente sconfitta dalla OMS nel 1980. Tuttavia, furono anche alcune caratteristiche del virus a rendere più semplice l'eradicazione. Il variola virus infatti non aveva un ospite animale dal quale potesse avvenire il salto di specie o spillover, e per questo una volta eradicato non poté più diffondersi. Inoltre i sintomi dell'infezione erano molto evidenti, al contrario della Covid-19, i cui infetti sono spesso asintomatici, per cui era più facile tracciare e isolare i contagi. La mutazione dell'influenza. Il virus che causò la pandemia di influenza spagnola, scoppiata nel primo dopoguerra, svanì poco a poco mutando in una variante della classica influenza stagionale. In seguito si successero diverse epidemie di influenza, come l'influenza di Hong Kong del 1968, chiamata così prima che la OMS si dotasse di precise linee guida in materia di nomi di malattie. Anche quel virus mutò e rimase tra noi come influenza stagionale. E la Covid-19? Il coronavirus SARS-CoV-2 che destino avrà? Rimarrà tra noi in forma più leggera, svanirà del tutto o semplicemente impareremo a conviverci? Difficile dare una risposta. Se è vero che la nostra maggiore speranza rimane quella di un vaccino efficace, gli storici concordano sul fatto che probabilmente la fine sociale arriverà prima di quella medica. Secondo Alan Brandt, storico dell'Università di Harvard, non sconfiggeremo il virus da un giorno all'altro. Definire la fine dell'epidemia sarà un processo lungo e difficile. 22 maggio 2020, Chiara Guzzonato. Coronavirus, il distanziamento sociale funziona, lo dice la storia. Il distanziamento sociale è l'unica arma che abbiamo per arrestare il coronavirus, lo dice la scienza e lo conferma la storia. Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti, in attesa del vaccino contro il coronavirus, che nella migliore delle ipotesi arriverà tra diversi mesi, isolamento e distanziamento sociale sono l'unica vera arma oggi disponibile per combattere la diffusione del Covid-19. Lo confermano la Cina, che ha bloccato oltre 40 milioni di persone all'interno della provincia di Wuhan da metà gennaio e oggi registra poche decine di contagi al giorno, così come la zona rossa dell'Lodigiano, che sembra aver azzerato, proprio grazie all'isolamento, i nuovi contagi da coronavirus. Ma che chiudersi in casa e ridurre al minimo i contatti funzioni, lo avevano scoperto più di un secolo fa anche i medici americani alle prese con l'influenza spagnola. Parata maledetta. Nel 1918 i vertici dell'esercito, incuranti dei casi di contagio che si erano verificati tra i soldati in partenza per la guerra mondiale, organizzarono una grande sfilata per le strade di Filadelfia. Migliaia di persone si ammassarono nel centro della città per salutare i giovani diretti al fronte. Le conseguenze dell'evento furono devastanti. Nel giro di 3 giorni i 31 ospedali della città erano pieni di cittadini che avevano contratto la spagnola e stavano morendo. Dopo una settimana il virus aveva fatto oltre 4.500 vittime solo a Filadelfia, e nel giro di pochi mesi ne avrebbe fatte oltre 100 milioni in tutto il mondo. Il consiglio comunale ordinò la chiusura della città e confinò gli abitanti all'interno delle loro case, ma ormai era tardi. Tutto chiuso, subito. Diverso fu invece l'atteggiamento della città di St. Louis, distante più di 1.000 chilometri da Filadelfia. Appena identificati i primi casi di spagnola, le autorità sanitarie bloccarono la città, imponendo un severissimo isolamento. Chiese, biblioteche, ristoranti e locali pubblici vennero immediatamente chiusi, così come le carrozze per il trasporto pubblico, che vennero fermate. La strategia funzionò. In totale la città di St. Louis registrò una mortalità tra la popolazione che era circa la metà rispetto a quella di Filadelfia, anche se l'epidemia durò più a lungo. Oltre che ridurre il numero complessivo di morti, il distanziamento sociale alleggerì il carico di malati sul sistema sanitario distribuendolo su un periodo più lungo e permettendo così ai medici di offrire cure migliori. Uno studio sull'influenza spagnola pubblicato nel 2007 su Proceedings of the National Academy of Science mostra in maniera evidente come l'isolamento sociale imposto a St. Louis abbia appiattito la curva dei contagi, riducendo in maniera sensibile il tasso di mortalità. Meglio prima. I dati storici ci dicono che le misure di distanziamento sociale sono efficaci se vengono introdotte quando meno dell'1% della popolazione ha contratto il virus, ma devono essere tanto più rigide quanto più resta ignoto il numero delle persone infette. Nel caso del Covid-19, per esempio, la Corea del Sud ha scelto di introdurre misure meno rigide, ma ha investito cifre e sforzi considerevoli per fare i tamponi ai cittadini in maniera estensiva, così da isolare solo le persone realmente malate. Anche gli asintomatici, che possono comunque infettare i più deboli e i più anziani. 20 marzo 2020, Rebecca Mantovai.